check it?
Amici e amiche dello Sferoide Prolato, buon anno e benvenuti alla 18ª puntata di Scusate il Disturbo, il podcast di Addol Magazine dedicato al football NFL. Quelle che avete sentito nella nostra sigla sono le urla di gioia dei giocatori dei Buffalo Bills al touchdown dei Bengals che li ha portati al playoff. Come sempre ringraziamo IFL Mag Radio per il supporto tecnico e tutti quelli che ci ascoltano su Addol Magazine, su Spreaker o hanno scaricato il podcast che vi ricordiamo trovate anche su iTunes. In questa puntata, per chiacchierare di football americano insieme a me, Giovanni Ganci, ci saranno Massimo Foglio, Lorenzo Contini, Mauro Rizzotto, Tommaso Santoro e Simone Mingoli. E dovrebbe raggiungerci anche più tardi Andrea Ghezzi quando va a fare il suo giro con Zoe. Bene, siamo pronti per iniziare la 18ª puntata di Scusate il Disturbo. Allora, chiariamo tutti che ho la febbre, sono influenzato, quindi la mia voce e le mie prestazioni saranno notevolmente problematiche in questa serata. Cercherò di tossire il meno possibile, ho qua una bella tazza di tè caldo, i fazzoletti di carta, insomma mi sono attrezzato per cercare di portare avanti lo stesso la trasmissione, soprattutto adesso che abbiamo il playoff e quindi è fondamentale parlare di football, anche perché poi noi ci divertiamo a parlare di football, quindi alla fine va bene così. Allora, cominciamo a vedere, a fare il solito prova microfono. Massimo Foglio,
ciao a tutti, buonasera.
Poi Lorenzo Contini,
ciao Giovanni, un caro saluto a tutti.
Poi abbiamo Tommaso Santoro,
ciao Giovanni, ciao ragazzi, auguri di buon anno a tutti quanti, anche se siamo il 2.
Simone Mingoli,
e ciao a tutti, buonasera.
Perfetto, quindi tutto a posto, poi vedremo Andrea quando ci raggiungerà. Sapete, fare il suo giro con la Zoe nel freddo dell'alta bergamasca, poi dopo la sua telecronaca di oggi, della semifinale, sarà gasatissimo oltre ogni limite. Allora, non possiamo che iniziare con
il playoff. Mi sento un poco escluso. Non nessuno vuole farmi provare il microfono.
Non ti vedi, questo sono gli effetti della febbre, vedi che già subito all'inizio, oggi sono giustificato per tutti i miei errori.
Salto una puntata e nessuno si ricorda più di me.
Questo è il rischio, Mauro, guarda qua, ci abbiamo Tommaso e Simone come i faine, si sono infilati subito, come i faine, non aspettavano l'occasione che qualcuno mollasse un attimo il colpo per tac, infilarsi.
Ciao Mauro!
E pensa quando torna Marco anche, che si ritrova anche lui.
Marco chi?
Esatto, Marco chi?
Ma non lo so, c'era uno che si chiamava Marco, mi sembra.
Vabbè, c'era.
Funziona il microfono di Mauro. Allora, non possiamo che iniziare con i playoff e con le 12 squadre qualificate. Nella sigla abbiamo voluto festeggiare i Buffalo Bills che mancavano dalla post-season da 18 anni. Anzi, vi aggiungo una notizia, la fondazione di Andy Dalton, quarterback dei Cincinnati Bengals, ha raccolto più di $100,000 da lunedì mattina grazie alla spinta che ha dato a questa raccolta l'account ufficiale Buffalo Bills, che ha chiesto ai tifosi di dare un ringraziamento tangibile ai Bengals per la loro prestazione e quindi donando dei soldi a questa fondazione che aiuta i ragazzi con dei problemi, e quindi più di $100,000 raccolti. Questo è un po' anche il bello dello sport americano e anche un grande ricambio, visto che solo 4 squadre su 12 erano ai playoff l'anno scorso. Patriots, Steelers, Chiefs e Atlanta, ben 8 squadre nuove, che è bello e testimonia ancora una volta come la NFL sia una lega che dà opportunità a tanti, non a tutti, perché faremo parlare dei Browns. Allora, faccio subito una domanda a cui Lorenzo ha pronto la risposta, perché è una risposta semplice. Lorenzo, perché Titans e Bills dentro e Ravens e Chargers con lo stesso record fuori dai playoff?
Giovanni, questa è una domanda la cui risposta è tutt'altro che semplice. E adesso cercherò di spiegarvi passo passo, e mi auguro nella maniera più esaustiva possibile, il perché. Parliamo del meccanismo un po' contorto e per certi versi anche controverso del tie break, appunto, per il quale hanno avuto accesso ai playoff Titans e Bills a discapito di Chargers e Ravens, che pure avevano il medesimo record. Allora, iniziamo col dire che nella AFC, appunto, c'erano 4 squadre che si giocavano gli ultimi 2 posti disponibili per i wild card game. Appunto, i Ravens, che alla vigilia di Week 17 con il record di 9-6 avevano una partita di vantaggio su Titans, Chargers e Bills, appunto tutte con 8-7. Alla luce dei risultati poi dell'ultima week, quindi la sconfitta dei Ravens contro i Bengals e le vittorie di Titans, Chargers e Bills, le 4 si sono ritrovate tutte a quota 9-7. Ed ecco che entra in gioco il tie break. Allora, il primo passo... Sì.
Scusi Lorenzo se ti interrompo. Diciamo che il grosso problema in questi casi è che non tutti giocano contro tutti. E quindi questo non puoi dire, se hai vinto lo scontro diretto vai avanti. Ecco, questo è anche uno dei grossi problemi, deduco.
Sì, infatti il primo passo, appunto, per delineare chi la spunta, diciamo, consiste nel verificare se una delle 4 squadre abbia affrontato e sconfitto tutte le altre 3, nel qual caso sarebbe automaticamente qualificata. E di converso, se qualcuna abbia perso contro tutte le altre 3, in questo caso invece sarebbe immediatamente esclusa dal lotto. Non essendosi verificata nessuna delle 2 ipotesi, bisogna procedere con il passo successivo. Si guarda dunque al conference record, cioè le vittorie ottenute contro le squadre appartenenti alla AFC in questo caso. E qui arriva il primissimo verdetto, cioè i Titans, che hanno un record di 8-4 contro le squadre della propria conference. Attenzione, conference, non solo la division, quindi tutta la AFC. Quindi, appunto, i Titans hanno un record di 8-4, mentre le altre 7-5 o minore. Quindi, automaticamente, i Titans ottengono il seed numero 5 e il primo dei 2 posti disponibili. A questo punto cosa succede? Che il procedimento riparte con le rimanenti 3, Bills, Chargers e Ravens. Comunque non si sono scontrate fra di loro, nessuna ha vinto contro le altre 2, nessuna ha perso contro le altre 2, quindi anche qua si guarda di nuovo il record di conference. Altro verdetto, nel senso che Bills e Ravens sono 7-5 contro gli avversari della AFC, mentre i Chargers sono 6-6. Questo significa che i Chargers sono eliminati dalla lotta. Rimangono Ravens e Bills, che non si sono incontrati in stagione e hanno lo stesso record di conference 7-5. Come si fa? Si guarda il record delle rispettive squadre contro gli avversari comuni. Però c'è un problema, perché anche qui il record è lo stesso, cioè 4-1 per entrambe contro gli stessi avversari. Ok, non disperiamoci, c'è l'ultimo step da fare, ed è quello che si definisce lo strength of victory, cioè praticamente si prende la percentuale di vittoria di tutti i team battuti dai Bills e la si confronta con quella dei team battuti dai Ravens. Vi do un piccolo indizio: i Ravens hanno Cleveland in division, il che significa che ovviamente l'hanno incontrata 2 volte. Di conseguenza, 2 addendi della loro somma sono 0. I totali, se volete ve lo dico, sono 3.564 per i Bills e 2.689 per i Ravens. Risultato, i Bills ottengono il 6° ed ultimo seed. Quindi così, diciamo, è svelato l'intricato e magari per qualcuno intrigante arcano del tiebreak. All'inizio però dicevo controverso da un certo punto di vista, perché i Chargers effettivamente hanno incontrato e sconfitto i Bills 54-24 nel celeberrimo debutto di Peterman. E qualora fossero state solo Bills e Chargers a giocarsi un posto, allora effettivamente i Chargers avrebbero avuto la meglio proprio in virtù dello scontro diretto. Il problema era che erano quattro le squadre a contendersi i posti, e quindi si è innescato il meccanismo del fatto che le squadre dovessero battere tutte e tre e non solo una. Quindi a quel punto lì lo scontro diretto in sé per sé Chargers-Bills non ha più avuto significato, e questo secondo me può essere in qualche modo contestabile insomma almeno da parte della tifoseria dei Chargers, perché effettivamente lo scontro diretto l'hanno vinto.
Grazie Lorenzo, mi mancava ancora quel pelo di mal di testa, tutte le mie sciagure fisiche, e la tua spiegazione un pelo me l'ha fatto venire, però molto chiara. E comunque, come può confermare Massimo, sono sei dappertutto e abbiamo risolto il problema.
Oh guarda, sarebbe così semplice, però adesso a parte gli scherzi, io penso che le procedure di tie breaking siano le cose che fanno e faranno, hanno fatto, fanno e faranno discutere tutti per sempre, perché tanto non riuscirai mai a trovare una procedura che metta d'accordo tutti, anche quando questa procedura viene da calcoli matematici. Tu hai citato il famigerato Sauceda, che tanti mal di testa mi ha procurato personalmente qualche annetto fa, però il problema è sia nell'NFL che soprattutto nell'NCAA, quando ancora si facevano le classifiche con questi diciamo tipo di calcoli eccetera, ma ancora adesso con l'algoritmo del comitato, devi comunque risolvere il problema che le squadre non si incontrano tutte quante. Noi in Europa siamo abituati a campionati di calcio, ma anche di altre discipline, dove c'è il classico girone all'italiana, andata e ritorno, o in alcuni casi addirittura andata e ritorno, come il calcio scozzese ha di quelle formule un po' tutte particolari, ad esempio. E quindi per tornei con calendari di questo tipo è più semplice fare dei tiebreaker. Per i campionati in cui le squadre non si incontrano tutte quante, il problema resterà sempre, perché comunque ci sarà sempre una regola secondo la quale per la quale una squadra passerà ai danni di un'altra, e i tifosi, ma non solo i tifosi, anche gli addetti ai lavori della squadra esclusa troveranno che la regola non è giusta, perché, per come, eccetera. Quindi è un lavoro difficile,
quasi impossibile, grave, possiamo dire. Sì, esatto, perché come detto, qualcuno sarà sempre tra virgolette penalizzato da questo calcolo. L'esempio che faceva prima Lorenzo era molto chiaro. Ghezzi prova
anche giusto per finire, anche le procedure dei tiebreaker dell'NFL non sono sempre state uguali, quindi nel tempo si cerca di variarle eccetera, ma comunque la perfezione non la si raggiungerà mai.
Esatto. Ghezzi prova. Ghezzi,
ci sono.
Ecco, ok. No, lo sai, adesso che sei la stella televisiva, sai, già Michelini non partecipa più ai podcast se non dietro pagamento di un compenso, voglio dire, quindi.
Ma possiamo dire che noi di Radol siamo una fucina di color commentator?
Assolutamente, cioè,
li alleviamo noi.
Ah,
li cresciamo. Niente. Ok, allora torniamo al discorso playoff. La domanda che vi faccio, così apriamo un minimo di tavola rotonda, dibattete, litigate, quello che volete, è se all'inizio stagione vi aspettavate una griglia del genere. Ho ricordato prima le 8 squadre che sono ai playoff, che non lo erano l'anno scorso, quindi questo grande ricambio. Quello che vuole chiedere, e iniziamo con Mauro, che è quello che ci siamo scordati all'inizio, è: ti aspettavi una griglia playoff del genere? Poi indipendente da chi ha il seed 1 o il seed 6, così in generale, ecco.
No, così in generale no. devo dire che ci sono alcune cose che erano difficili da pronosticare alla vigilia, anche se, come ricorderete, noi di Adel ci eravamo lanciati in una spericolata griglia pronostici che adesso non ho sotto mano, sto cercando di recuperare mentre parlo, per cominciare a confrontarla con quello che poi effettivamente è successo. Allora, chiaramente ci sono delle cose che mi aspettavo, delle cose che mi aspettavo meno, perlomeno non come si sono sviluppate, e delle cose che non mi aspettavo assolutamente. La cosa, dico, quella più scontata che mi aspettavo io, come chiunque, New England al seed numero uno nell'AFC. Dico la cosa che mi aspettavo meno di tutte, ed è i Titans qualificati ai playoff, specialmente per lo schifo profondo, a mio modesto parere, che hanno fatto più o meno in vario modo in tutta la stagione, perlomeno in confronto a quelle che potevano essere le potenzialità di questa squadra. E qui torniamo su un discorso che poi riprenderemo dopo, cioè il fatto che a me Mularchi non è mai piaciuto. E le cose che mi aspettavo in maniera un po' diversa, devo dire che mi aspettavo i Rams più su nel seed, e mi aspettavo qualcosa di più da una qualsiasi delle tre, mi aspettavo un titolo divisionale uno dei primi due posti per una delle tre squadre dell'NFC South. Però poi per il resto direi che i valori hanno rispecchiato più o meno quello che si è visto in stagione, abbastanza bene quello che si è visto in stagione, un po' meno quello che avevamo pronosticato anche noi, cioè direi che rispetto a quello che abbiamo visto all'inizio, insomma, e che io nel frattempo sto cercando di continuare a recuperare, ma il sito di Adol ha talmente tanti e tantissimi contenuti disponibili a tutti, che non si riesce a trovare le cose così sui due piedi, quindi intanto lascerei la parola a qualcun altro e poi magari ritorniamo.
Simone.
Allora, guarda, prima di tutto ciao Andre, che prima parlava di tutti non ti avevo salutato. Allora, guarda, rispetto ad inizio anno, devo dire che io ne ho personalmente centrate 6 su 12, quindi dai un onesto 50%. Devo confessare che alcune squadre che si sono qualificate quest'anno non mi sarei aspettato proprio di vederle nella griglia dei playoff. I Jaguars per primi, perché onestamente non gli davo tutte queste carte, uguale per i Rams, perché onestamente pensavo che comunque con un quarterback rookie da una classe non eccezionale, invece poi, insomma, voglio dire, esploso in maniera totalmente inaspettata. E Buffalo assolutamente ancora adesso penso che non, cioè, seppur con dispiacere, perché la squadra, devo essere sincero, mi sta molto simpatica, ma non credo che, non la ritengo una squadra da playoff, ecco. E poi in un certo senso quotavo più Redskins che gli Eagles, non credevo che i Cowboys sarebbero rimasti fuori, e quindi diciamo che, ecco, forse non mi aspettavo neanche gli Eagles. E come ha detto prima anche lui, insomma, i Patriots al seed 1 erano, io penso, li davo vincitori del prossimo Super Bowl già lo scorso anno, perciò figurarsi. Steelers e Vikings, che devo essere onesto in questo momento sto tifando, spero veramente che la finale sia appunto questa, Patriots-Vikings col colpo di scena, vediamo. Questo è più o meno.
Perfetto, grazie. Andrea?
Allora, io faccio una premessa. Le 8 squadre... Mi sentite? Sì, è morto tutto. Allora, stavo dicendo, faccio una premessa. Le 8 squadre che erano i playoff l'anno scorso e non lo sono quest'anno sono il motivo per cui i Browns hanno senso di esistere. Altrimenti, se fosse sempre tutto uguale, veramente, Cleveland potrebbe decidere di chiudere i battenti. Detto questo, secondo me la sorpresa in positivo può essere Minnesota, perché non credo che, credo che fossero in pochi quelli che se l'aspettassero a così alto livello, anche perché poi Bridgewater sostanzialmente per questa stagione non c'è mai stato. Anche i Rams, che pure io mi aspettavo potessero fare finalmente un salto di qualità, no, secondo me è sovraperformato adesso, al di là della posizione nella griglia dei playoff. Che ha deluso i Cowboys, i Browns, che ho già citato, perché comunque 0-16 è una cosa abbastanza brutta da vedersi, e poi adesso così su due piedi, onestamente, siccome non mi sono preparato, non mi viene in mente niente, al solito aggiungerei, non mi sono preparato, però insomma, stagione che ci ha riservato qualche sorpresa, ecco, una di queste in negativo è Tampa Bay. Io mi ricordo ancora Michelini e anche i Raiders, se c'è Marco Santini tanto poi ne parla lui, io mi ricordavo Dario Michelini che aveva detto che Tampa Bay insieme ai Titans potevano essere due delle sorprese di questa stagione, insomma Titans che alla fine sono riusciti a qualificare i playoff, Buccaneers che da metà stagione in avanti hanno iniziato a pensare alla prossima.
Il parere di Tommaso.
Sì, allora, io sinceramente non mi aspettavo assolutamente questa griglia di partenza dei playoff. Soprattutto mi hanno stupito i Jaguars, perché l'avete già forse detto, qualcuno di voi l'ha detto già, per me veramente erano un'incognita, non mi aspettavo che avrebbero giocato poi comunque in maniera così efficace. Per quanto riguarda i Patriots invece, se, i pronostici li danno sempre per favoriti, però obiettivamente dopo le prime tre partite della stagione, avendo visto quella difesa imbarazzante, onestamente pensavo che non sarebbero arrivati sicuramente a vincere la division, invece poi ce l'hanno fatta e questo mi ha in effetti poi nel corso d'opera stupito. Ricordiamo comunque la vittoria è arrivata anche per un episodio abbastanza discutibile che c'è stato, scusate un attimo, io purtroppo ho i figli che ogni tanto intervengo in trasmissione.
Guarda, siamo abituati, abbiamo avuto salamandre, abbiamo cani, guarda, siamo nella normalità, vai tranquillo.
Scusa, se posso permettermi, oggi abbiamo cambiato la sabbiolina, le salamandre, e messo due piante nuove. Volevo aggiornarvi perché è importante.
Visto Tommaso, guarda qua, può accadere di tutto, continua pure. Abbiamo perso Tommaso.
Non ho resistito alle salamandre, Gio.
No, alle salamandre, lo so, c'è gente
allora,
che
visto,
soffre.
Visto, colmo questo momento di cosa, sono riuscito a recuperare quello che avevamo pronosticato noi a inizio anno. A inizio anno, nel primo podcast della stagione, noi avevamo pronosticato le seguenti squadre vincitrici di division. Alle AFC East, i Patriots, e vabbè, fin là eravamo capaci tutti. AFC North, Steelers, preso. AFC South avevamo dato i Titans, non li abbiamo presi, ma sono andati ai playoff. Avevamo dato i Jaguars terzi, però, e vabbè, la nostra enorme fiducia in Blake Bortles già si manifestava a inizio stagione. Avevamo dato alle AFC West ai Chiefs, e quindi sulla AFC ci eravamo andati anche abbastanza bene. NFC East avevamo detto Dallas, con gli Eagles terzi. Ale. NFC North avevamo detto Packers, con i Vikings terzi. NFC South avevamo detto Falcons con i Saints ultimi. NFC West avevamo detto Seattle con i Rams terzi. Agli ascoltatori ogni commento.
Ma il discorso National che ci ammazzano, National American, facciamo confusione. Noi siamo molto più per gli americani che per i nazionalisti, insomma, sono cose così. Vabbè, ci diamo anche il parere, intanto è ora di recuperare, ci vuole quale Tommaso, il parere di Lorenzo e di Massimo, così poi passiamo oltre.
Io già aggiungo solo diciamo dei numeri, perché vabbè, nella NFC è diciamo giustificato il fatto che i pronostici fossero molto diversi da quanto poi si è rivelato, perché solo i Falcons effettivamente rispetto all'anno scorso sono riusciti a qualificarsi ai playoff, e tra l'altro delle 8 appunto squadre nuove tra virgolette, cioè, tante avevano veramente un record pesantemente negativo, cioè, solo Tennessee e Minnesota avevano un record, Minnesota ad esempio 8-8 e Tennessee 9-7, ma poi le altre, cioè, i Jaguars avevano 3-13 e poi si sono ritrovati a vincere la division, Philadelphia 7-9, anche i Rams 4-12, quindi davvero ci sono stati dei ribaltoni notevoli rispetto alla scorsa stagione, quindi chi è riuscito a prendere tutte queste squadre tanto di cappello, perché vuol dire che è abbastanza, ha delle qualità da veggente abbastanza spiccate. Nella AFC magari appunto situazione un pochino più in linea con quanto si potesse prevedere, perché vabbè, le prime due della classe sono abbastanza solide e scontate. Però è chiaro, Jaguars, ma anche i Bills, soprattutto in virtù delle mosse che hanno fatto all'inizio dell'anno, e sembrava fossero in fase di smobilitazione, invece poi sono riusciti a ottenere un insperato approdo dopo, finalmente dopo tanti anni, ai playoff.
Recuperiamo Tommaso, che è ritornato in linea. Tommaso, ci eravamo fermati mentre parlavi di una decisione controversa.
Ah sì, chiedo scusa, purtroppo problemi proprio di connessione per la località in cui mi trovo. Sì, no, dicevo, forse mi riferivo al fatto, diciamo, dei Patriots, che alla fine hanno vinto, comunque hanno avuto il seed grazie ad una decisione controversa della partita che hanno giocato contro i Pittsburgh Steelers. Però i Patriots ormai ci hanno insegnato di essere veramente sempre sul pezzo stagione dopo stagione, cosa che anche altre franchigie, dopo semmai delle stagioni esaltanti, non riescono a confermarsi in quelle successive. Concludevo dicendo semplicemente che mi aveva deluso molto, i Dallas Cowboys mi avevano deluso tantissimo, e anche se hanno avuto delle defezioni per squalifiche importanti, però tutto sommato hanno avuto una stagione molto deludente. La stessa cosa i Raiders, mi aspettavo molto di più da un Derek Carr in grande forma quest'anno, fisica, e dopo i playoff raggiunti l'anno scorso, onestamente mi aspettavo che quest'anno, anche con l'entusiasmo di avere Savecchio in franchigia, con l'ottimo inizio di stagione, potessero in qualche modo riuscire, diciamo, ad andare più avanti. Quindi tutto sommato sono contento per i Bills, perché è una franchigia che mi piace molto, la trovo molto simpatica, molto divertente, quindi è stato rocambolesco la loro qualificazione, e è stata anche la nostra. Scusate, io purtroppo ho bambini che mi intervengono, vi chiedo scusa umilmente, quando siamo in piccoli spazi diventa più complicato.
Ma se vogliono intervenire anche loro, se dicono non abbiate nessun problema.
No, loro sono appassionati come il papà, però sono un po' troppo piccolini per il momento. Niente, vabbè, concludo qui il mio intervento, grazie per avermi recuperato, rimango in linea con voi finché mi dura la connessione, grazie.
Perfetto, e Massimo a chiudere.
Ma io allora ho due grosse delusioni, che per me sono state Seattle e Arizona. Seattle pensavo, va bene, sia Seattle che Arizona sono stati colpiti da infortuni, più i Seahawks che i Cardinals, anche se i Cardinals hanno perso di nuovo subito il quarterback, quindi è un infortunio abbastanza pesante, però pensavo che comunque tutte e due le franchigie potessero fare meglio in questa stagione. Soprattutto tra le due mi ha deluso molto Seattle, perché è vero che è rimasta fino all'ultima giornata aggrappata a una speranza di wild card, però insomma era una speranza più data dalla matematica che non da quanto espresso sul campo. Cioè, secondo me, dopo aver perso lo scontro diretto, diciamo, per la division contro i Rams, i Seahawks avevano un piede e tre quarti fuori dai playoff già allora, quindi. Mentre invece per quanto riguarda le sorprese, allora la prima sorpresa sono stati i Bills. Io i Bills a inizio stagione non gli avrei dato due centesimi, perché avevano smobilitato praticamente tutto, avevano dato via fior di giocatori, titolari, ricevitori, cornerback, insomma sembrava una stagione così di smobilitazione verso una nuova ricostruzione, e invece siamo arrivati che va bene che hanno avuto il loro wild card quando già erano negli spogliatoi alla fine della partita e tutto quanto, però dobbiamo sempre ricordare che se non avessero fatto quella incomprensibile scelta di mettere dentro il quarterback di riserva contro i Chargers, probabilmente la qualificazione del playoff sarebbe già arrivata con una giornata di anticipo, oppure senza bisogno di tutte queste di questi calcoli che Lorenzo ci ha spiegato molto bene prima. L'altra grossa sorpresa per me sono state tre squadre dell'NFC, cioè i Vikings, i Saints e i Rams. I Rams perché avevo delle buone sensazioni, per avere finalmente una stagione vincente dopo anni, però non pensavo di essere di avere davanti una squadra che sarebbe stata in grado di vincere la divisione e qualificarsi ai playoff già quest'anno. È stata abbastanza una sorpresa. Le partite contro Eagles e Vikings per ora hanno detto che magari c'è ancora qualcosina da lavorare per arrivare al loro livello, però vedremo nei playoff cosa succede. Per quanto riguarda invece Saints e Vikings, soprattutto i Saints, era un'altra squadra che pensavo, come i Bills, fossero in piena smobilitazione, non tanto perché avevano dato via dei giocatori, ma quanto perché sembrava essere finito un ciclo di squadra vincente. Sembrava rimasto praticamente soltanto Breeze a predicare nel deserto, invece dopo un inizio stentato con una difesa inguardabile si sono rimessi in quadro e hanno fatto un'ottima stagione. E i Vikings, io devo confessare, non avrei dato un centesimo bucato per la stagione che ha fatto Case Keenum. Quindi sono stati una sorpresa, è stata una sorpresa più Keenum che i Vikings nel loro complesso, però è stato anche uno dei motivi per cui i Vikings sono 13-3 e al numero 2 del seed dell'NFC, quindi una sorpresa abbastanza grande.
Contando quello che hanno perso i Vikings, perché insomma prima scelta al draft che si infortuna dopo quante? Due giornate, tre giornate, Cook, e il quarterback, l'iniziale quarterback che non gioca, il Bradford che si infortuna, insomma ne hanno passate tante anche
sì, loro. Sì, no, infatti.
Perfetto, grazie Massimo. Andiamo avanti.
Scusa Giovanni, allora prego. Un'ultima cosa. Mi sarei aspettato, ho aspettato il giro finale di tutti quanti i pareri per esserne sicuro. Mi sarei aspettato di sentir sottolineato un aspetto così che secondo me salta abbastanza all'occhio. Cioè, noi diciamo giustamente che delle quattro squadre, cioè delle 12 squadre dell'anno scorso, se ne sono salvate solo 4, quindi c'è stato un grosso ricambio, eccetera eccetera. Vorrei puntualizzare un fatto, dati alla mano con il bracket dei playoff dello scorso anno e quello di quest'anno. Vorrei però evidenziare che delle squadre dello scorso anno, cioè, vedendo chi c'era l'anno scorso, allora senza che mi incarto, andiamo nel concreto. L'anno scorso c'era Houston, a cui quest'anno è successo praticamente di tutto, e comunque stagione completamente deragliata dall'infortunio di Watson. Seahawks, abbiamo detto, gli infortuni che non gli sono successi e tutto quanto quello che è successo. L'anno scorso c'erano i Dolphins, stagione andata a quel paese, ancora in estate con l'infortunio di Tannehill. L'anno scorso c'era Green Bay, stagione andata a quel paese con l'infortunio di Rodgers. L'anno scorso c'erano i Giants, stagione andata praticamente a quel paese nel momento in cui si è infortunato Odell Beckham. L'anno scorso c'erano i Cowboys, stagione praticamente andata a quel paese con l'indisponibilità, in questo caso non per infortunio ma per squalifica, di Ezekiel Elliott, visto che per tutto l'anno eravamo tutti d'accordo che i Cowboys con Elliott sono una squadra, senza Elliott un'altra. Questo per dire che sì, è vero il ricambio e tutto quanto, ma rimaniamo nel campo in cui parliamo sempre di uno sport in cui basta l'infortunio sbagliato, la persona sbagliata, nel momento sbagliato, aperta parentesi, vedi Philadelphia Eagles, chiusa parentesi, per rovinare tutto quanto il lavoro. Per cui la famosa imprevedibilità di cui sempre parliamo e che è verissima, eccetera, tante volte si riassume non nel fatto che la squadra performa meno, perché è andata male, perché era cosa, ma semplicemente perché alla fine si rompe la persona sbagliata nel momento sbagliato.
Il cosiddetto fattore culo.
Il cosiddetto fattore C. Io sfido chiunque a dire che la numero uno del seed dell'NFC è in questo momento probabilmente sfavorita contro chiunque giochi.
Effettivamente, visto anche quello che abbiamo visto nelle scorse giornate, è
specialmente
un,
nell'ultima.
Esatto. Perfetto, grazie per la nota Mauro. Altro secondo argomento della puntata è il Black Monday degli allenatori. Sappiamo che il lunedì dopo l'ultima giornata è di solito il giorno in cui arrivano i primi licenziamenti. Quest'anno alcuni sono arrivati anche la domenica sera, se non una partita in corso poco ci mancava. Per adesso lunedì sono saltati, domenica notte lunedì sono saltati i quattro head coach: John Fox dei Bears, Jim Caldwell dei Lions, Chuck Pagano dei Colts, Jack Del Rio dei Raiders, a cui si aggiunge Ben McAdoo dei Giants cacciato dalla città qualche giornata fa, e senza dimenticare il ritiro di Bruce Arians, un bellissimo discorso molto strappalacrime che ha fatto in conferenza stampa. Voglio ricordare, così giusto per dare un po' di informazioni su aspetti magari poco noti, che non è semplice cercare un nuovo allenatore per una squadra NFL, non solo perché devi cercare uno capace, ma anche perché ci sono delle regole che disciplinano questo procedimento. Una di queste è la Rooney Rule. In poche parole, dal 2003 ogni squadra NFL che voglia avere un nuovo allenatore in qualunque posizione, anzi la regola vale per qualsiasi posizione manageriale, quindi non soltanto la tua general manager, deve per forza prendere appuntamenti con persone di tutte e due le razze, quindi sia bianchi che neri. Nel caso che non venga rispettata questa Rooney Rule, l'NFL può arrivare addirittura a invalidare il contratto o dare sanzioni economiche. Mi pare un $200,000 preso dai Lions quando ingaggiarono Mariucci senza mettersi ad ascoltare altri allenatori. Quindi questa è la prima regola da rispettare. La seconda regola, che non è così semplice, soprattutto se un allenatore partecipa alla post-season, perché anche lì ci sono regole molto strette in base al tipo di post-season che deve affrontare la squadra, quindi wild card o divisional, o andando avanti, quindi alla finale di conference o al Super Bowl. Ci sono delle regole molto strette che una squadra deve rispettare se vuole prendere appuntamento con un allenatore per il futuro. Insomma, detto questo, io mi zittisco, mi bevo il mio tè cercando di arrivare a fine trasmissione. Quello che vi chiedo, cominciando da Andrea, è se secondo voi ne arriveranno altri, oppure diciamo che la buriana è passata.
Ma non lo so, perché praticamente è appena finito tutto, e quindi può essere che ci siano delle squadre che più avanti possono prendere in considerazione l'idea di cambiare allenatore. Adesso non ho seguito in settimana, quindi magari è già stato detto qualcosa a proposito sui vari siti, però penso a Denver e ai Broncos, dove Vance Joseph non ha fatto la stagione che forse ci saremmo aspettati.
Andre, confermato, sì. Oggi pomeriggio via tweet da Elway.
Ecco, perfetto. Quindi, perfetto. No, però voglio dire, questo poteva per esempio essere uno di quei nomi che potevano ancora...
Aggiungo, però hanno cacciato Brock Olivo, che era allenatore degli special team, che in Italia conosciamo come allenatore a Roma della Nazionale.
E tra l'altro, almeno finché ho seguito io i Broncos, la prima parte della stagione me l'hai fatta seguire, special team dei Broncos sono andati malissimo, deve essere successo qualcosa dopo, però io me lo sono perso. Ma detto questo, scusa Joe, io più che altro mi chiedo perché i Raiders abbiano mandato via Del Rio, nel senso che mentre gli altri tre nomi che sono stati fatti più o meno per mille motivi erano allenatori che dovevano provare qualcosa in questa stagione, hanno fallito, per Del Rio, insomma, esperienza super breve in quel dei Raiders, l'anno scorso molto bene, quest'anno molto male. Non lo so, da questo punto di vista sinceramente forse mi sarei aspettato un po' più di pazienza da parte loro. No, adesso così su due piedi non ti saprei dire chi potrebbe saltare. Quello che avevo in mente è stato confermato oggi, quindi mi ha fregato così. In generale comunque non è mai una grande idea cambiare sull'onda emotiva del momento, e quindi può essere che qualche general manager, qualche proprietà fra qualche settimana decida di separare, insomma, di cambiare allenatore. Quindi sicuramente avremo qualche nome che cambierà nelle prossime settimane. Non so veramente però dirti chi. Ripeto, quello che avevo in mente era Joseph dei Broncos, però rimarrà saldo al suo posto. Potrebbe, potrebbe per esempio una squadra che potrebbe ripensarci, che aveva già dichiarato di Eckley, Browns, che io cito sempre per mille motivi, però anche lì alla fine è finito 0-16, è vero che l'hai confermato l'allenatore, però siamo così sicuri che fra due o tre settimane non ci potrebbe essere un ribaltone? Non mi stupirebbe.
Credo comunque vada Gruden, cioè si vocifera Gruden forte ai Raiders.
Sì, però Simone, ma tu credi che lì sia un problema di allenatore? Cioè è vero che hanno cambiato l'offensive coordinator? che hanno cambiato lo coordinator. Però,
scusate, sono... intervengo anche io, vi aggiungo, vai, sono Tommaso. Vai. No, io guarda, questo argomento che hai toccato mi tocca da vicino, perché ero stato tra quelli la settimana scorsa a dire che sicuramente Del Rio sarebbe rimasto al suo posto, perché la logica questo diceva, quindi sono perfettamente d'accordo con voi. Io credo che ci sia un problema di fondo nel management ormai degli Oakland Raiders. Quest'anno è una stagione sfortunata, una stagione che aveva tante aspettative all'inizio, proprio perché si aspettavano molto da questo, ma non solo da Derek Carr, ma anche da Marshawn Lynch. Ricordiamoci che loro hanno fatto questo, tra virgolette, questo grande acquisto, chiaramente era stato fermo una stagione, era un'incognita, non ha reso come delle potenzialità del giocatore, però cioè, francamente l'attacco degli Oakland Raiders era a inizio stagione impressionante, poi si sono persi per strada, quindi non lo so, cioè, mi è sembrata una logica di breve termine che è molto strana nel mondo anglosassone e soprattutto nel mondo americano, insomma, il football americano. Scusate, guarda, se sono intervenuto.
Guarda, come avevo detto la settimana scorsa, secondo me Del Rio non era assolutamente da mandare via, ma siamo abituati a come ragionano senza una logica apparente nella famiglia Davis. Si sperava magari che il figlio fosse un po' più, diciamo,
illuminato,
riflessivo, illuminato rispetto al padre, ma effettivamente evidentemente sono rimasti talmente tanto stregati da John Gruden che lo vogliono a tutti i costi. Io per rispondere ad Andrea, che diceva non so chi potrebbe essere il prossimo a saltare, secondo me c'è qualcuno che, come si dice, è sulla sedia calda e si chiama Marlewis a Cincinnati.
Sono d'accordissimo.
Non si sa bene.
Marvin Lewis, no, aveva detto lui che avrebbe mullato a fine stagione, l'aveva detto due settimane fa. Oggi ha detto che in realtà ci sta ripensando, perché crede che si possa costruire qualcosa di buono.
Eh sì, bisogna vedere se sono d'accordo.
Tradotto, non gli è arrivata nessuna offerta, perché lui aveva detto due settimane fa che si prendeva il tempo per valutare anche altre, per valutare delle alternative. Adesso io non so se gliene siano arrivate, evidentemente non l'hanno soddisfatto e a sto punto vuole rimanere ai Bengals.
Che è esattamente la ragione per cui io penso che salterà.
Sì, anche se è scottante il mercato, perché non so se avete visto, abbiamo il braccio destro di Bill Belichick, Matt Patricia, che ormai diciamo sembrerebbe che possa prendere altre strade, così come l'offensive coordinator, quindi sarebbero secondo me due ottimi acquisti per coloro i quali riusciranno ad accaparrarseli. C'è anche un mercato degli allenatori che si sta muovendo, ovviamente.
Beh, ma mai come quest'anno, se ci pensate, è la prima, cioè potrebbero esserci tantissimi head coach molto molto giovani che vengono su da posizioni di inferiori, si vocifera di tanti. Io penso che sarà un anno molto interessante, anche perché certo così radicalmente, forse almeno io non me ne ricordo di anni che sono cambiati così tanti coach, ma in generale le più importanti novità potrebbero arrivare proprio dal fatto che menti fresche, modi di vedere le cose magari rivoluzionari. Io guarda, una di quelle che mi è interessato molto è quella di Vrabel, che adesso mi sembra che lo stiano per intervistare i Colts, che hanno avuto l'ok, insomma, che vogliono dargli la posizione di coach.
Detroit Lions.
Sì, no, io ho letto oggi vediamo se la recupero. Un articolo, un pezzo sul fatto, eccolo qui: Colts get permission to interview Texans Rubble for the coach job. Eccolo qui, sì. Quindi, insomma, c'è tanto movimento. Io trovo che sia una cosa molto interessante, perché poi dei coach si parla in un certo senso sempre un po' troppo poco, no?
Tra l'altro volevo anche specificare che in tutte quelle regole che ha citato Giovanni all'inizio della discussione ce n'è una fondamentale che dice che indipendentemente dal fatto che un allenatore sia sotto contratto o meno, quindi o in scadenza o non in scadenza, La squadra, si parla di assistenti e quindi non di head coach, ovviamente vista la regola, una squadra non può impedire a un proprio allenatore di accettare un'offerta da un'altra squadra per un avanzamento di posizione. Quindi se io offensive coordinator vengo chiamato per un posto da capo allenatore, anche se ho appena rinnovato il contratto per 45 anni, la mia squadra attuale non mi può impedire di andare a fare l'head coach, e così anche come l'allenatore di reparto per diventare coordinatore e via dicendo. Questa è una cosa molto importante, perché a differenza dei giocatori, che comunque devono rispettare un contratto anche fino alla scadenza, per gli allenatori funziona in maniera leggermente diversa, quindi per un avanzamento di carriera nessuno ti può fermare.
Lorenzo,
è quello che era successo l'anno scorso a Miami con Vance Joseph, che dopo un solo anno come DC e con un regolare contratto è partito per Denver per andare a fare l'head coach, senza che chiaramente nessuno avesse nulla da dire.
Lorenzo e Mauro, vi faccio la stessa domanda, prima Mauro poi Lorenzo. I vostri due rimangono?
I miei chi?
Il tuo HC e l'HC di Lorenzo. Tu rispondi per il tuo, Lorenzo per il suo.
sì, Adam Gase non va da nessuna parte.
Ma
proprio senza se e senza ma.
Ok, quindi cioè, è un pilastro di un progetto alla fine, voglio dire. Ecco.
Assolutamente sì.
Lorenzo?
Ma quanto...
Scusa, ti preciso un attimo il concetto telegrafico, poi do la parola a Lorenzo. Steven Ross, che oltre ad avere una paccata di soldi impressionante, è uno che ha una filosofia sua. Cioè lui è uno che da sempre è noto per fidarsi totalmente delle persone che assume e lasciargli in mano quasi completamente libera cioè lui assume le persone, magari le paga anche strapagandole eccetera, e poi le lascia lì a lavorare, cioè le lascia fare il loro lavoro senza interferire. In più e più volte ha manifestato la sua totale incondizionata simpatia per Gase, che ricordo solo 12 mesi fa era l'astro nascente del panorama NFL dei nuovi head coach, e per cui trovo altamente anzi mi sbilancio, è impossibile che Adam Gase sia mandato via da Miami, a meno che qualcuno non arrivi con un'offerta monstra e lo vuole, ma dopo l'annata di quest'anno lo credo improbabile. Gase non va da nessuna parte, punto, parola a Lorenzo.
Sì, ma poi no, vabbè, vai avanti, ne parliamo dopo, perché questa poi ce ne sarà. Vai.
Lorenzo.
Sì, a quanto pare Gruden è stato almeno ufficiosamente confermato anche per la prossima stagione. Tra l'altro lui è stato l'unico allenatore dell'era Dan Snyder che ha beneficiato di un rinnovo contrattuale, gli altri sono stati tutti spesati o prima o comunque a scadenza del loro primo contratto. Questa era una situazione tra l'altro che si poteva legare anche ai Bengals, come diceva Simone la scorsa puntata, perché pare che Gruden eventualmente sarebbe stato il candidato più quotato a succedere a Marvin Lewis nel caso appunto Lewis fosse stato sollevato dall'incarico. Difficile dire se la situazione sarà così anche di qui a breve, nel senso che basta vedere l'ultima partita che i Redskins hanno giocato contro i Giants, cioè, a mio parere è inaccettabile che una squadra giochi in questa maniera. Ok, non c'era niente in ballo, però insomma non è la prima volta che Gruden non riesce a presentare una squadra neanche vagamente motivata e che appunto poi performa in maniera al limite del vergognoso. Dipenderà penso molto anche dal discorso Cousins, nel senso che i due sono legati a doppia mandata. Gruden alla fine ha deciso di optare per lui a discapito di RG3 tempo fa, con Cousins è riuscito a costruire comunque delle stagioni abbastanza soddisfacenti dal punto di vista dei risultati e dei numeri, poi più che dei risultati finali. e sappiamo benissimo che sarà complicatissima la permanenza di Cousins a Washington, però insomma credo che a quel punto lì sarà già tempo, diciamo sarà già troppo tardi per cacciare eventualmente Gruden, quindi immagino che si vada avanti per questa strada, ma credo anche che l'anno prossimo, se non dovessero andare bene le cose, non ci sarà più scampo, ecco.
Simone, cos'è che stavi dicendo prima?
Sì, stavo ritornando a bomba, ho fatto parlare lui perché sapevo che avrebbe parlato di questo amore pazzo che hanno lì a Washington per il coach, perché io credo, a questo punto ci metto anche del mio, perché io sono un tifoso dei Cowboys e di questo dobbiamo parlare, dell'amore pazzesco che ha Jerry Jones per Jason Garrett. Allora, siccome io ho una mia idea, no? Però visto che stiamo parlando di coach e mi sembra che sia una serata abbastanza accesa nonostante l'influenza di Joe, io chiedo a voi il vostro parere, perché io sono uno di quelli che pensa che invece Garrett dovrebbe essere accompagnato cordialmente alla porta, ringraziato per questi bei anni insieme, e come dire, servirebbe un qualcosa di nuovo. Parliamo di un coach che chiaramente ha delle potenzialità molto grandi, una visione di gioco in termini anche di resa che a me piace, e al di là dei problemi, degli infortuni, anche degli anni con Romo, delle situazioni, delle sospensioni, di quello che volete per quanto riguarda l'anno che sta finendo, insomma io vedo sempre questa cosa, una vittoria in 8 anni ai playoff con una squadra che, quante volte avete sentito almeno all'inizio di un anno, di vabbè, no, quest'anno i Cowboys ce la fanno, arrivano in fondo e via dicendo, io tante. E quindi se posso chiedervi questo parere prima di skippare al prossimo argomento.
Simone, allora, detto nel modo più tranquillizzante possibile, io sono personalmente un teorico dell'antica massima, a ognuno il suo lavoro, per cui secondo me una società che funziona è quella, prendendo l'esempio della NFL, dove c'è una persona che fa il capo, che decide tutto quanto, eccetera. Poi c'è una persona che si occupa di scegliere i giocatori, selezionarli, andare in cerca, eccetera, ed è solitamente il general manager, presidente della football operation, eccetera, eccetera. E poi c'è una persona che prende tutto quanto quello che l'altra gente gli dà in mano, la mette in campo e la fa rendere al meglio.
Certo.
Ergo, secondo me, nel mondo NFL questo si traduce con proprietà, general manager, allenatore. Secondo me il problema dei Cowboys, e non da adesso, è che proprietario e general manager sono la stessa persona. Poi certo, posso essere d'accordo con te sul fatto che Garrett, che per inciso prima di andare a Dallas era assistente a Miami, è una mente brillante con molte potenzialità, eccetera eccetera, però secondo me non è il problema fondamentale di Dallas. Il problema fondamentale di Dallas era è il problema più grosso, è la risorsa più grande, cioè Jerry Jones, e anche la tosse di Giovanni.
Ma tanto non la sento, la sentite solo
sì,
voi.
Sì, beh, certo,
devo ho dire fatto che in modo di
Simone, aspetta, Joe, c'è il tasto muto, eh. Cioè, poi tu
ma infatti la voce la
sentite, che noi la sentiamo, è incredibile, no.
Cioè, voi dovete sentirla, perché dovete rendervi conto in che situazione
lui ha
io sto.
Lui più forte del muto,
esatto.
È preso il talmente muto male,
no. Voi dovete,
che poi lasciando perdere Giovanni che si sta ammazzando della tosse, sarebbe interessante mi è venuto in mente così, cioè noi adesso stiamo parlando del Black Monday degli allenatori, tutto quanto, però per noi impallinati che siamo qui che parliamo, adesso non so quanti dei nostri ascoltatori siano impallinati come noi, però c'è anche un altro aspetto altrettanto interessante, e cioè quello che si sta muovendo in questi giorni nel mercato al piano superiore degli allenatori.
È vero.
Porto ad esempio Ted Thompson, il costruttore degli ultimi 10 anni dei Packers, che va in pensione sostanzialmente e prenderà un altro lavoro. I Texans, che adesso stanno cercando di riportare a casa Brian Gain, che dopo essere cresciuto a Miami, passato ai Texans, adesso ha fatto un anno a Buffalo, anche parecchio bene, stanno cercando di riportarselo a casa. Cioè, voglio dire, il mercato delle persone che poi alla fine vanno a costruire, John Dorsey a Cleveland, non la passerei in secondo piano questa mossa, il mercato delle persone che poi alla fine andranno a costruire materialmente queste franchigie, e chiunque segua Hard Knocks nel periodo estivo si riesce a farsi un'idea di come funziona una società dietro le quinte. Ecco, secondo me questo mercato può celare ramificazioni molto interessanti, pari quanto al mercato degli allenatori, proprio buttata lì così, ma mi è venuto in mente adesso intanto che parlavamo.
E Mauro, tra l'altro, a questo proposito, tu citavi giustamente i Packers con Ted Thompson, che tra l'altro è stato, diciamo, elegantemente accompagnato, tra virgolette, ad abbandonare il suo ruolo, perché gli hanno sostanzialmente hanno comunicato che sarebbe stato che avrebbe cambiato ruolo, ma insomma, per dire che non ce lo vogliono più come GM. E ho letto l'intervista di mezz'oretta fa di Mark Murphy, che è il CEO dei Packers, che ha detto che al momento McCarthy è confermato, anche perché ha rivelato che il suo contratto è stato prolungato a inizio stagione, però il nuovo GM avrà anche la facoltà eventualmente di cambiare, e quindi
come è giusto che sia,
esatto, cioè, quindi questo potrebbe essere uno scenario interessante.
È il motivo per cui, facendo le cose bene a New York, tanto per dirne una, hanno prima sono andati a cercarsi un nuovo GM e poi penseranno al nuovo allenatore. Nuovo GM che è David Gettleman da Carolina.
Beh, come giusto, sì,
dalla, esatto. Dalla franchigia in vendita.
Ok, perfetto, perfetto. Allora Andrea ci ha abbandonato un attimo perché doveva pensare a Lorenzino.
Giovanni, dici che sia il caso di passare il pizzino di Marco prima di chiudere l'argomento?
Ah no, passiamolo perché Marco è assente, ma ci ha passato un pizzino che vi leggerà Mauro.
Ah, lo leggo io. Allora, il pizzino di Marco Ezio Luzzi Santini recita così: mi raccomando, dite che i Raiders in passato hanno assunto il primo ispanico come allenatore, Flores, il primo nero, Art Shell, e la prima executive donna, Amy Trask, della quale peraltro consigliamo a tutti di leggere il libro. Ergo, la Rooney Rule, ecco, questa parte non so se la posso leggere.
No, perché sai come, non sappiamo a che ora viene ascoltato il programma.
Diciamo, ci fa un baffo.
Ci fa un baffo, bravissimo, mi piace questo. Sì, Amy Trask, grande donna, seguitela anche su Twitter, ne vale veramente la pena. Allora, andiamo avanti. Qua invece voglio un punto abbastanza veloce, voglio sapere cos'è il vostro pensiero, così, spassionatamente. James Harrison è passato dagli Steelers ai Patriots, qualche giorno prima dell'ultima di regular season. Non è il primo e non sarà l'ultimo passaggio durante la stagione, ma questo ha mosso il fiume di internet. Ah, si porta dietro per le book, ah, vedi quelli. Però dobbiamo ricordare che alla fine il presupposto iniziale è che James Harrison è stato licenziato dagli Steelers. Loro dicono esatto. Tagliato, ma per noi vuol dire licenziato,
certo.
E quindi voglio dire libero sul mercato, certo. Al di là delle regole, quindi del fatto che Harrison, essendo libero sul mercato ed avendo passato il periodo del waiver, poteva andare in qualsiasi squadra,
esatto.
Ritenete corretto, esatto, a vostro sentire, che un giocatore possa passare da una squadra all'altra durante una stagione regolare che alla fine dura 4 mesi? Inizio con Tommaso, che è fuori al freddo meno 10. Mi spiace che non ci sia Andrea, perché Andrea è abituato, poteva darti dei consigli.
Ah sì, grazie.
Copriti, questo è il consiglio.
No, sono già molto coperto. Allora, vi volevo. Niente, francamente mi ha sorpreso molto la risposta alla domanda di Giovanni. Secondo me, è ovviamente no. Cioè, non è giusto che un giocatore possa essere tagliato, secondo me non è assolutamente giusto, e allo stesso tempo cambiare squadra. Cioè, rendiamoci conto della cosa da un punto di vista anche così sportivo, no? Harrison ha giocato, cioè non ha giocato la partita decisiva della regular season con i Pittsburgh Steelers, però la settimana dopo stava già allenandosi con gli avversari più acerrimi dei Pittsburgh Steelers, cioè con i Patriots. E tra l'altro domenica ha fatto anche una buona partita, quindi onestamente non riesco nemmeno a capire le ragioni sotto il profilo strettamente tecnico di questa rinuncia, se non per l'elevata, diciamo, età anagrafica del giocatore. Quindi francamente una mossa eclatante, come sempre, di Bill Belichick, che ha ottenuto due cose: ha preso tutto sommato un buon giocatore ancora che può dare un contributo, ha rinforzato la difesa che quest'anno secondo un po' tutti ha avuto diversi problemi, e soprattutto cioè io non so adesso quanto mi aiuterete voi, quanto un giocatore abbia informazioni tattiche, tecniche, presumo tante, insomma, voglio dire. Quindi è andato a portare un bagaglio di informazioni nella diretta avversaria. Se i pronostici saranno rispettati, noi ci troveremo alla finale di conference tra i Pittsburgh Steelers e i Patriots, con un giocatore che potrebbe avere anche trasferito informazioni sensibili, insomma. Cioè, francamente è una cosa che lascia molto da pensare, non so cosa, come la vediate voi.
E voi come la vedete?
Poi vi saluto.
Guarda, intervengo rapidamente perché tanto
ci saluta Tommaso, perché ragazzi non si può resistere a meno 10.
Uno di noi, Tommy.
Poi vi saluto. Grazie. No, ma ciao. Si possono fare le partite. L'anno scorso, cos'è, Minnesota, quanti gradi sotto zero hanno giocato Minnesota nei playoff?
Tommaso, non ti offendere, loro sono atleti.
è giusto, Simone.
Vai col tuo parere.
No, ma molto brevemente, perché tu hai dato, come dire, l'assunto di base è molto semplice: e questo giocatore è stato licenziato. Allora, io credo che basti dire che questo non è fantasy football, ma è vita vera per i giocatori che comunque fanno questo di lavoro, cioè loro ci vivono. Perciò, dal mio punto di vista, voglio dire, Joe, parliamoci chiaro, se pure da lontano una regola, una follia, senti che sto per dire, comunque se una regola dice no, io ti taglio e poi tu non puoi avere un'altra squadra, cioè l'NFLPA quanto ci metterebbe onestamente a mettersi di traverso? Quella è l'occasione di uno stipendio mancato, al di là di tutto, no? Per una persona che lavora. Perciò per me sarebbe inconcepibile pensare a un giocatore che come vengo tagliato e in più non posso ricercarmi lavoro. Assolutamente no. E, d'altra parte, credo che questo, cioè il non tagliare un giocatore se il tuo timore è quello che venga preso da una tua diretta rivale, deve essere una tua strategia interna alla squadra. Dice no, lui non lo tagliamo perché questo perché abbiamo questo rischio. E piuttosto non lo fai giocare e te lo gestisci in un altro modo. E se invece lo tagli, sei disposto a correre anche questo rischio, che d'altronde è nelle regole. E fino a prova contraria, l'hai detto anche tu, lui ha passato pure tutto il periodo dei waiver intoccato. Perciò, secondo me, di che stiamo parlando? Cioè, è molto più che lecito quello che è successo.
Altri pareri?
Ma anche, bisogna anche, secondo me, considerare una cosa. Simone diceva, deve essere una scelta mia non tagliarlo per non mandarlo da altre squadre.
Se temi questo rischio, chiaramente.
No, certo, ma tra l'altro è un rischio che viene, diciamo che sei obbligato a correre, dalla struttura stessa dei roster, delle squadre, di come vengono composti, cioè tu non puoi avere più sotto contratto più di 53 giocatori. Ora, 53 giocatori non sono tanti per una stagione, va bene, siamo a fine stagione, tutto quello che volete, però se un giocatore non mi è utile, mi occupa un posto a roster. Mi occupa un posto a roster per un giocatore che potrebbe essermi più utile. Adesso io non so qual è stato il ragionamento degli Steelers per licenziare Harrison, però evidentemente hanno pensato che non fosse più utile per la proseguo della stagione, e quindi ognuno di quei 53 posti a roster, anche fossero i 7 che devi mettere inattivi all'inizio partita, ci sono già quei 7 posti che ti permettono di mantenere un giocatore a roster, anche se magari, che non so, è infortunato o cose, senza metterlo in injury reserve, e quindi hai già quelle poche possibilità di giostrarti i giocatori a roster per avere il roster completo di 46 giocatori da presentare in campo. Quindi il licenziamento certe volte del giocatore, il taglio, il licenziamento del giocatore, è obbligato anche da questi ragionamenti che ogni head coach e ogni general manager deve fare. E quindi, essendo comunque obbligato in questa maniera, non vedo perché qualcun altro non può ritenere di potersi privare di un altro giocatore che magari non gli serve e prenderne uno che gli serve di più, che è quello che è stato appena tagliato da un'altra squadra. Poi sul discorso che va a portare informazioni sensibili ai Patriots, diciamo che con i livelli di scouting filmati e quant'altro, e non voglio riaprire vecchie polemiche, ma è proprio solo generalizzato per tutte le squadre, con il livello di analisi degli avversari tramite filmati eccetera, non credo che possa portare tutti questi segreti in più di quello che riescono ad analizzare gli scout prima in una settimana di visione di filmati. E anche il sistema di chiamate, queste cose qua, Pittsburgh le cambia addirittura non solo da una partita all'altra, ma li cambia dall'intervallo tra il primo e il secondo tempo. Quindi non credo che riesca, cioè non credo che vada a portare chissà quali segreti. Certo, qualcosina magari riuscirà a portare, però non credo che l'impatto, quello che ho letto in giro va a portare il playbook degli Steelers agli Patriots, mi sembra un po' esagerato, ecco.
Tra l'altro, se posso intervenire, a quanto si può percepire da alcune interviste di compagni come Pouncey, Dupré, cioè pare che in realtà sia stato tagliato anche per certi atteggiamenti non proprio irreprensibile che stava mantenendo durante l'anno, e qui mi riallaccio all'ultima considerazione di Massimo. Pare che lui saltuariamente si presentasse ai meeting con i pari ruolo, quindi mi pare Pouncey, scherzando, dicesse che in realtà non sono assolutamente preoccupati che possa trasmettere più di tanto il playbook ai Patriots, perché probabilmente neanche lui ne era a perfetta conoscenza non partecipando a questi incontri. Poi c'era anche un discorso legato alla leadership, cioè Dupré diceva che lui, TJ Watt, che è un rookie, si aspettavano che Harrison, in quanto all time leader dei sack dei Pittsburgh Steelers, insomma si assumesse un po' questo ruolo da chioccia e da leader, quando invece a quanto pare si faceva un po' i fatti propri, diciamo così, e abbia mostrato un po' di disinteresse tutto sommato nello spogliatoio. C'è anche da dire poi che per quanto riguarda il lato tecnico, Harrison negli Steelers ha giocato 40 snap in tutta la stagione, e quindi non è che abbia contribuito in maniera così consistente.
No, ma anche perché se non sbaglio era reduce da 2 anni di inattività, perché si era ritirato 2 anni fa, se non sbaglio,
l'anno scorso però ha giocato.
Sì, no, non ha fatto 2 anni di inattività, si era ritirato nel 2014, sì. Però poi ha firmato. Cioè, allora, poi magari chiudiamo l'argomento, perché stiamo dicendo tutti la stessa cosa. Io sono completamente d'accordo, ad esempio, con la notazione che hai fatto tu, Massimo, sul discorso del playbook. È fantascienza pensare che una squadra abbia bisogno di uno che gli porta lì il playbook, specialmente i Patriots, e io la vorrei anche riaprire questa cosa qui delle vecchie polemiche, e la richiudo anche subito. Non sta né in cielo né in terra. Nella misura in cui noi assumiamo che stiamo parlando di una lega professionistica fatta da 32 franchigie che lavorano come aziende e che assumono dei giocatori professionisti, viva Dio, a tutto tondo, non come gli sport in Europa, allora tutti questi discorsi qua non ha nessun senso, ed è perfettamente legittimo e normale, trovo, che anche a stagione in corso una persona cambi squadra e vada da una parte all'altra. Detto questo, aggiungo una notazione: gli Steelers hanno già tagliato James Harrison 3 volte nel corso del loro percorso assieme. Una volta James Harrison ha giocato un anno con i Cincinnati Bengals, con il quale c'è una rivalità lievissimamente maggiore di quella che c'è con gli Steelers, perché gli Steelers, ricordiamocelo, non sono rivali dei Patriots. I rivali dei Patriots sono altri, sono tutta la cosa, ma le rivalità per gli Steelers sono Cleveland, sono Cincinnati e sono Baltimore. Per cui, se sono sopravvissuti a veder giocare James Harrison a Cincinnati, possono tranquillamente sopportare di vederlo giocare i playoff con i Patriots, perché il prossimo anno Harrison sarà in pensione un'altra volta.
Perfetto, grazie Mauro. Passiamo all'ultimo punto all'ordine del giorno. Siccome abbiamo parlato di squadre di playoff, parliamo anche di squadre che ai playoff non sono andate, e ve ne cito 4. Vi chiedo un parere, non su tutte, scegliete uno o due e ditemi cosa ne pensate. Il capitolo è intitolato Back to the Future. E cosa ci riserva il futuro di queste 4 squadre? Quelle che ho preso.
Ma non c'è la sigla?
No, no, la sigla. No, ce la facciamo, ce la facciamo, Mauro, ce la facciamo. Sempre peggio. Cleveland Browns con un pacco di prime scelte, l'incognita quarterback running back e la conferma di Hugh Jackson. I Cincinnati Bengals con ancora, almeno oggi, Marvin Lewis come head coach. I San Francisco 49ers galvanizzati da Garoppolo, che però rischia di essere una coperta corta. E l'Indianapolis Colts, luck or no luck. Prima di iniziare salutiamo Tommaso, che di più non può stare al freddo. Ciao Tommaso, grazie mille.
Ciao a tutti, grazie a voi. Volevo solo dire una cosa. Io ho detto, secondo me non è giusto che si cambi squadra, ma sotto un profilo sportivo. E sotto il profilo della legittimità, come qualcuno di voi ha sottolineato, ovviamente non ho nulla nemmeno io da dire. Cioè, mi sembra corretto, ti hanno tagliato, vai in un'altra squadra, se la trovi. Quindi grazie a tutti, vi saluto.
Ciao Tommaso, grazie ciao, a te. Tommaso. Ci va ciao. Al caldo, ciao. Un bel qualcosa di caldo, ciao. E mi raccomando di alcolico anche che ti calda.
Di alcolico e caldo.
Esatto, scegli te Tommaso. Ok.
Del vino allora, roulé.
Perfetto. Abbiamo detto, io vi ho messo di 4 squadre, poi dopo scegliete voi se parlate di 1, di 2, di 3 o di 4, di tutte, quello che volete, però ho preso queste 4.
Quanti siamo rimasti?
In 4.
Hai visto?
Hai capito. E quindi scegliete voi e ditemi qual è il vostro pensiero sul futuro di queste 4 franchigie. Dai Mauro, inizia te, dai.
Inizio io? Chi prendo? Boh, la prima, cioè vado in ordine di come le hai messe?
Dai, va bene. Cleveland Browns vuoi.
Cleveland Browns. allora, Cleveland Browns, 2 scelte nei primi 4. Allora, io per motivi traversi miei, perché poi leggevo qualcosa, eccetera, ci pensavo giusto oggi, se avesse senso puntare ancora qualcosa su DeShone Kizer o se avesse senso prendere una delle prime 2 scelte e pescare un Darnold, un Rosen, un Mayfield, adesso poi Andrea è molto più orientato su di quanto non sia io a cercare di capire chi possono essere le prime scelte. Mi viene da dire che probabilmente ambedue le cose hanno un senso, nel senso che è vero, Kizer quest'anno non ha fatto malissimo, ha fatto vedere tutti i peccati di gioventù che potesse che era lecito attendersi, eccetera, e poi perso affogato nel mare di disperazione che è Cleveland, è andata come è andata. Non lo so, quasi quasi io sono abbastanza sicuro che una di queste 2 scelte sarà un quarterback. Credo che probabilmente sarà la prima, perché così almeno scelgono effettivamente quello che vogliono loro, senza andare a subire cosa può succedere dopo, anche perché c'è una fame di quarterback alla cima del draft quest'anno che fa spavento. E per cui dicevamo prima di John Dorsey, ecco, Dorsey secondo me è una persona che ha veramente che potrebbe essere la persona giusta a cui dare in mano la ricostruzione, l'ennesima ricostruzione dei Browns, perché ha dimostrato in passato, non ultimo a Kansas City, di essere in grado di individuare buoni giocatori, sceglierli e consegnarli ad un allenatore con il quale condivide la filosofia operativa. E qui si apre la parentesi su Hugh Jackson, se sia lui, se non sia lui, le dichiarazioni di stima di sì, ma noi continuiamo con lui, è l'uomo giusto, eccetera, ci sono state. Capiremo quanto sono dichiarazioni di tipo e quanto sono effettivamente quello che poi succederà. Io credo che sia quello che succederà, credo che Hugh Jackson, nonostante tutti, io ho ascoltato quello che avete detto anche la settimana scorsa, sono d'accordo, non mi ricordo con chi sosteneva che dopo 1-0-16 l'allenatore se ne deve andare.
Ero io, credo.
Eri tu, esatto. Però io sono comunque convinto che quest'anno il mercato degli allenatori, faccio un mezzo passo indietro sull'argomento di prima, ma io sono convinto che quest'anno il mercato degli allenatori abbia molta più domanda che offerta. Per cui prima di cacciare una persona, probabilmente vale la pena di pensarci veramente due volte e valutare le alternative potenziali che possono esserci. Credo che a Cleveland abbiano, o perlomeno stiano facendo questo discorso della serie, sì, e poi chi prendiamo, dove andiamo, eccetera, eccetera. Tornerei indietro a quello che si diceva due anni fa, quando Hugh Jackson è approdato ai Browns e noi tutti quanti qui eravamo qua a dire: ah sì sì, è l'uomo giusto. E quest'anno, quando abbiamo iniziato il podcast, abbiamo fatto i pronostici: dai raga, questo è l'anno dei Browns, sì, quest'anno ci siamo, infatti. Però ripeto, spero e penso che Dorsey possa essere la persona giusta per far fruttare la paccata di scelte che hanno. Aggiungendo talento a talento, a un certo punto succederà anche qualcosa, se non altro per i tifosi che si riducono allo stadio a mettere gli striscioni con almeno abbiamo ancora LeBron.
Almeno. Io su questa cosa invece sono molto convinto che il futuro dei Browns, fuori dal campo soprattutto, sia nelle mani poi di Paul De Podesta. Credo che lui abbia fatto delle grandissime manovre nel draft dello scorso anno, credo che ne farà di stravolgenti anche in questo. E francamente sono ancora convinto, per quanto lo stile dei Browns sia inconfondibile, e non è ironico, è vero, cioè loro fanno un gioco in campo molto interessante, però non riescono poi a concretizzare mai nulla, no? Buttano un sacco di occasioni, fanno un sacco di errori. Io penso che il problema onestamente sia molto in campo, e credo, come dicevamo prima, che sia quel coach il problema, non fosse altro per cambiare la mentalità. In ogni caso penso che quello che ha detto prima Mauro sia giusto, cioè io credo che loro drafteranno un QB e che tutto il resto sarà a cascare, e facendo ovviamente un milione di manovre durante il draft per prepararsi anche quello del prossimo anno, perché sai, tutti quelli che hanno urlato dicono: arriva Paul De Podesta, queste arrivano subito le statistiche, le situazioni, noi possiamo farcela, ma la verità è che un po' questo non è baseball e un po' ci serve tempo per certe cose, no? E quindi ecco, io penso che Browns da qui a due anni probabilmente ritornano a essere competitivi, ma non so se sarà il prossimo l'anno giusto.
Sì, quello che dici te è giustissimo, cioè il football è uno sport estremamente complesso, nel quale assemblare un roster di 53 persone non è per niente facile. Ci sono tutta una serie di fattori che vanno tenuti, dalle performance in campo alla chimica che si crea nella squadra, alla personalità dei giocatori e tutto quanto. Cioè, non parliamo di una squadra di basket che di giocatori, adesso non ricordo quanti, ma ne avrà una ventina al massimo, non parliamo di una squadra di baseball che viaggia a poco di più, parliamo di 53 persone da mettere assieme. Per cui sì, Moneyball, però poi la chimica gioca ancora il ruolo imprescindibile.
Lorenzo e Massimo, prendete un'altra squadra.
Ma io parlerei di Garoppolo. La seconda in...
Dai, Garoppolo. Jimmy G.
Jimmy G, vabbè, adesso è l'eroe del momento per aver portato 5 vittorie ai 49ers.
Ti faccio io la domanda per iniziare, ma il prossimo anno, settembre, sì, prima partita di regular season, conteranno qualcosa le 5 vittorie consecutive secondo te?
Assolutamente no, anche perché, allora, questo finale di stagione dei 49ers è stato fortemente condizionato ovviamente dalla scelta di mandare finalmente Garoppolo in campo dopo il suo arrivo. Ricordiamo che quando Garoppolo è stato preso, inizialmente si pensava che non avrebbe neanche messo piede in campo fino alla fine del campionato, solo che tra Hoyer e Bettard facevano veramente, come dire,
ridere i polli.
C'era qualcuno che sosteneva che dovevano salvare la vita a Garoppolo.
Ma diciamo che sono stati praticamente obbligati a metterli in campo perché era insostenibile vedere la coppia di quarterback che ha preceduto Garoppolo in campo. E quindi è stato sicuramente un miglioramento, ovviamente i risultati sono lì a testimoniarlo, anche se magari hanno incontrato squadre a fine stagione demotivate, però insomma i Jaguars erano in piena lotta per la post season, quindi non avevano le riserve come avevano i Rams domenica, però li hanno battuti, esatto, li hanno suonate abbastanza bene, quindi e anche questa cosa dell'aver trovato squadre a fine stagione è vera fino a un certo punto. Diciamo che Garoppolo è sicuramente il punto di partenza della ricostruzione dei 49ers, che in questi ultimi due anni aveva un po' segnato il passo, non si riuscivano a vedere dei progressi. Ora però c'è da mettergli intorno dei giocatori, soprattutto secondo me c'è da mettergli intorno un paio di ricevitori seri, nel senso, andiamo a guardare le statistiche dei 49ers, il miglior ricevitore di questa stagione è stato Carlos Hyde, il running back. Non puoi andare da nessuna parte senza avere dei ricevitori che siano in grado di avere delle statistiche migliori di un running back. C'è Goodwin che ha più o meno lo stesso numero di ricezioni di Carlos Hyde, ma tre volte tanto le yard guadagnate fortunatamente. Però dietro Goodwin non mi sembra che ci siano dei ricevitori all'altezza.
C'è il rookie Taylor, mi pare.
Sì, c'è il rookie Taylor, bisogna vedere appunto. Allora, ma
solo per il fatto di essere rookie penso che possa avere un posto nel
sì, ovviamente certo. merita una seconda visione, una seconda stagione sicuro, non è che, però diciamo che secondo me dovrebbero mettere anche un po' di esperienza, quello che è mancato con l'acquisizione di Pierre Garçon, che tutto sommato ha un po' deluso le aspettative. Certo, poi anche lì c'è sempre la cosa di base, che a inizio stagione aveva quegli altri due là che gli lanciavano la palla, quindi non è che si potesse pretendere più di tanto.
Gli sarebbe probabilmente servito un'acquisizione del ricevitore come l'Anquan Boldin che avevano preso qualche anno fa.
Esatto.
Avere messo Boldin quest'anno, un tipo come Boldin quest'anno, sarebbe stato veramente un
bel. Sì, secondo me era quello che volevano fare con Garçon, ma che non è andata così bene, diciamo.
Sai quello che pensavo, Massimo? Quello che dicevi mi ha fatto venire in mente il mio vecchio, antico e mai scordato amore Bruce Springsteen, quando diceva "You can't start a fire without a spark". Ecco, secondo me Garoppolo è stata la scintilla che ha acceso il fuoco dei Niners, però per accendere il fuoco un minimo di stecchini di legna c'erano già, qualcosa c'era già. Garoppolo ha aiutato ad accendere questo fuoco, che però è un fuochettino piccolino perché di legna ce n'è poca, adesso devono aggiungere altra legna.
Certo, così, ma poi sai...
Ho fatto la metafora.
Bisogna sempre considerare che tipo di quarterback hai in casa, cioè Garoppolo è uno di quei quarterback che riesce a elevare il gioco dei propri compagni di squadra, quindi fa rendere di più anche quei giocatori che proprio non sono delle cime.
Quindi, sai che questa è la caratteristica dei quarterback bravi.
Esatto, e quindi... quest'anno penso che abbia anche avuto questo effetto sui propri compagni di squadra. Se gli metti a disposizione del materiale un po' più performante, potrebbe venire fuori qualcosa di veramente buono. Probabilmente non basterà già per l'anno prossimo, probabilmente. Poi però, sai, visti i Rams quest'anno, come sono cambiati solo con l'innesto di un head coach nuovo, con un metodo nuovo e tutto quanto, non si può mai dire. Però questi 49ers, secondo me, nel giro di un paio d'anni sono di nuovo lì a contendersi la NFC West.
Lorenzo e Andrea, rimangono i Cincinnati Bengals e gli Indianapolis Colts.
Prendo i Bengals se per voi.
Maledetto.
Ragazzi, io vi posso salutare nel frattempo che per me è arrivata l'ora di staccare e non riesco a trattenermi oltre.
Va bene, ci vuole, grazie mille.
Un abbraccio carissimo, Joe, ciao a tutti e ancora
alla prossima.
La settimana prossima, speriamo.
Ciao. Ciao Simone, grazie. E quindi voi due come ve li dividete?
Da buoni amici.
No, vabbè, parlo io dei Colts, inizio io. Tanto scusate, ma il bambino si è svegliato sulla mia battuta, sulla incapacità di utilizzare la tecnologia di Giovanni, e mi sono ripreso solo adesso. No, ma io non è che i Colts li abbia seguito più di tanto, però io credo che per il futuro il punto di domanda sia su Andrew Luck.
Esatto.
Se lo vedremo in campo. Adesso intanto iniziamo a vedere chi è il nuovo head coach, salvo non abbiano già nominato. Io non credo.
Non nell'ultima mezz'ora.
Ok, non nell'ultima mezz'ora, grazie. E appunto, poi credo che un po' tutto ruoti attorno al signor Kohler numero 12 da Stanford. Adesso quest'anno è andato così. Brissett comunque non ha disputato un brutto campionato. Però in generale Indianapolis è una squadra che dipende tanto dalla presenza o meno di Luck, e quindi credo che ogni discorso vada rimandato quando sapremo qualcosa di più sul QB. Aggiungo solo questa cosa: ad un certo punto della stagione si è parlato anche di trade che l'avrebbero potuto coinvolgere. Io credo che se sta bene Indianapolis deve ripartire da lui. È chiaro che se non si fidano o se non sono sicuri di poterlo schierare in campo, potrebbe essere una soluzione cambiare direzione, quindi prendere una nuova direzione, decidere se continuare con Brissett piuttosto che passare dal draft, piuttosto che non lo so, e pian piano però rifondare un po' tutta la squadra, perché è un po' riduttivo. Se è vero che là fa tanta differenza, è un po' riduttivo pensare che i Colts abbiano problemi solo in quella posizione. Quindi sono, secondo me, ormai in una fase dichiarata di rebuilding. Probabilmente con Luck sarebbero riusciti a sopravvivere ancora qualche stagione, ma non credo sarebbero mai stati competitivi per l'anello. Quindi forse adesso che è stato licenziato anche Pagano, prenderanno una nuova strada. Però chiaramente prima bisogna vedere se questa nuova strada la prenderanno con o senza Luck.
Lorenzo, a chiudere con i Bengals.
Allora, chiudiamo con i Bengals, altresì detti, diciamo, i tristi mietitori, perché hanno posto fine prima alle speranze di Detroit.
Ottimismo a piene mani.
Vallo a dire ai tifosi di Baltimore, però. E no, appunto, hanno fatto fuori prima Detroit e poi Baltimore nelle ultime due partite per l'accesso ai playoff. Sicuramente la situazione è ancora molto instabile per quanto dicevamo prima riguardo a Marvin Lewis. Non si sa ancora se rimarrà o no. C'è anche da dire che lui è lì dal 2003 ad oggi, 7 apparizioni ai playoff, 0 vittorie, quindi forse il suo tempo lo ha anche fatto. Comunque, appunto, una volta che si scioglierà questo nodo, poi bisogna pensare un po' a come mettere mano al roster, che secondo me non è di primissima fascia, soprattutto alla luce delle partenze importanti che si sono verificate nella scorsa off-season, su tutte direi quelle in linea offensiva. Basta citare Whitworth e le fortune che sta facendo a Los Angeles, soprattutto ne ha beneficiato Goff, ma direi anche Gurley. E quindi sicuramente bisognerà iniettare parecchio talento. Un altro nodo non di secondo piano è sicuramente il futuro di Dalton, perché si è anche vociferato della possibilità di tagliarlo per risparmiare 14 milioni sul salary cap, e a quel punto lì bisogna vedere se vorranno dare fiducia a AJ McCarron, che tra l'altro sembrava stessero per scambiare con i Bengals. Poi c'è stata, diciamo, quella pantomima un po' strana, e sembra che appunto i Browns non siano riusciti a consegnare in tempo i documenti alla NFL perché stavano ancora festeggiando. Insomma, vabbè, comunque direi che non è un bel biglietto da visita il fatto che ti stavano per spedire ai Browns e poi improvvisamente adesso potresti essere tu l'uomo che guiderà l'attacco. Hanno la 12ª scelta, quindi potrebbero eventualmente impiegarla anche su un quarterback eventualmente. Diciamo che l'ultimo draft è stato forse un po' troppo aggressivo con la scelta in top 10 di John Ross, che purtroppo puntualmente non ha disatteso tutte le perplessità sulla sua, diciamo, durability. Purtroppo si è fatto male, l'abbiamo visto veramente pochissimo in campo. E un altro problema è la salute di Tyler Eifert, che è stato sempre un ago della bilancia per le fortune di questa squadra, e anche lì bisogna vedere se sarà disponibile o meno. Insomma, ci sono tante cose da sistemare. Queste due vittorie consecutive hanno delineato un record un po' meno negativo, secondo me è anche troppo lusinghiero per il valore reale della squadra, perché non credo che i Bengals siano una squadra da 7-9 tutto sommato, e quindi le incognite sono tante. Penso che prima cosa da fare è sistemare un po' la linea e poi appunto sciogliere i nodi principali di head coach e quarterback eventualmente.
Perfetto, grazie Lorenzo, e direi che possiamo, visto che siamo arrivati ai 90 minuti precisi, altro che ora, altro che influenza, possiamo chiudere questa 18ª puntata di scusate il disturbo, dedicata ai playoff, agli allenatori, ad Harrison e a delle squadre che chissà se avranno un futuro migliore di quello che è stata questa stagione. Ringrazio Massimo Foglio.
Grazie a te, grazie a chi ha i nostri ascoltatori.
Mauro Rizzotto.
Grazie a te e grazie anche a tutti i nostri ascoltatori.
Al televisivo Andrea Ghezzi.
Io ringrazio i nostri ascoltatori, faccio il contrario, ma soprattutto ringrazio te, Joe, perché se oggi ho realizzato un sogno, che era quello di andare a commentare una partita di college football, lo devo anche a te, quindi super grazie, un abbraccio.
E Lorenzo Contini.
Grazie a te, Joe, complimenti vivissimi ad Andrea, e anche perché io sono un grande fan di scusate il college football, quindi ascolto sempre, faccio un sacco di domande, gli rompo un po' le palle, e niente, grazie ai nostri ascoltatori, ma grazie anche a voi che mi fate compagnia, quindi un saluto a tutti.
E da quello che rimane di Giovanni Ganci è tutto questa 18ª puntata. Grazie di cuore a tutti quelli che ci ascoltano in qualsiasi ora del giorno e della notte. Buonasera, buonanotte, buongiorno, buon quello che volete.